credo che a questo punto, anche se magari alcuni di noi avrebbero voglia di intervenire, di fare domande, però la stanchezza del caso ci consiglia chiaramente di, e anche l'aspettativa che abbiamo per un intervento conclusivo della qualità di quello che ci fa fornire il nostro ex direttore. Ovviamente stavo per dimenticare il tuo nome, come ti ho mangiato fuori Giuseppe, perché l'età fa pochi scherzi. Comunque credo quindi che di dare sia mio dovere, senza ulteriori perdite di tempo, dare la parola al professor Tarca per l'intervento conclusivo. Ovviamente il suo intervento conclusivo, conoscendo, avrà anche aspetti provocatori e quindi farebbe nascere il desiderio di un'ulteriore tornata di discussione, ma quella la faremo la prossima volta, o chi vuole, andandoci a bere un aperitivo insieme e riprendendo lì le file del discorso. Prego Luigi.
Grazie, dimmi quanto tempo ho però.
Quello che vuoi.
No, è quello che vuoi.
Beh, se non parlerai un'ora, tu sei conciso. Nessuno ti può negare mezz'ora.
Si sente?
No, questo deve. Nessuno ti può negare mezz'ora.
Ok, grazie. No, l'ora è veramente tarda. Grazie per questa occasione. È ovvio che il mio intervento è conclusivo solo nel senso che viene alla fine, non nel senso che tiri qualche conclusione. Per più motivi, perché abbiamo sentito una quantità enorme di cose interessantissime, è inutile ripeterle, è inutile anche aggiungerne altre. E casomai potrei ritornare, solo per esemplificare, proprio al discorso di apertura dell'Ilana Padoan, che è stato un discorso sparazzino, come si conviene al suo stile, ma secondo me molto importante. Riprendo tre punti. Quello che io potrei chiamare l'aspetto positivo dell'odio. L'odio crea unità. Questo non solo nel senso che se hai un nemico da combattere la tua identità si compatta, ma anche nel senso vero e proprio. Io da molto tempo, come penso, cerco di sentire molto poco la televisione, che è veramente, sostanzialmente sono parole di odio. Appunto per dire, fare una dieta che allontani da queste cose. E però poi in questi giorni proprio pensavo questa cosa. In fondo anche questo odio che inoculano in tutti noi ogni giorno, 24 ore al giorno. Orwell era un ottimista quando parlava dei 2 minuti di odio. Noi abbiamo 24 ore di odio al giorno. Ecco, anche questo ha un suo significato, perché convince ciascuno di noi che c'è un nemico da combattere, che quando l'avrai fatto fuori tutti i problemi saranno risolti. Per quello di destra sarà quello di sinistra, per quello di sinistra sarà questo di destra. E questo non è bello, non è tanto bello, però badate che in questo modo si dirotta tutto l'odio verso un'entità fantastica, immaginaria, che non esiste. E quindi impedisce che l'odio che ci sarebbe tra le persone esploda. E allora dobbiamo riflettere con grande interesse. Certo, noi capiamo tutti i rischi che ci sono in questo, perché quando questo odio proiettato su un'entità totalmente fittizia si punta poi su una entità reale e diventa un odio reale per persone reali, allora voi capite che lo scenario cambia. Ma questo per dire, questa indicazione, il valore positivo dell'odio in questo senso, è naturalmente è il rischio col quale ed è il gioco perverso col quale abbiamo a che fare. L'altra indicazione molto importante, non so se ho inteso bene perché l'ho detta un po' velocemente, ma il fatto che l'odio, come la violenza, è fondamentalmente sempre relazionale e sistemico. Ci si odia sempre in due e l'odio appartiene sempre al sistema. Questa era una prima premessa, come dire, ritorno solo un po' per dire quante cose interessantissime sono già state dette, queste le ho riprese un po' schematicamente, ma non posso insistere. Il secondo motivo, e qui vi prego di ascoltarmi davvero, per il quale sì, mi risulta estremamente difficile concludere in qualsiasi senso del termine, è che, vi prego davvero di ascoltarmi, mi risulta difficile, scusate, faccio una piccola premessa, siamo qui, evidentemente lo vediamo, in qualche modo perché avvertiamo una grave minaccia di odio, non solo parole, hate speech certo, ma questo odio nelle parole noi avvertiamo che è un sussulto di terremoto che sta per scuotere l'intero mondo, l'Europa in particolare, ma l'intero mondo. Quindi avvertiamo un pericolo estremo, quindi siamo qui per dirci, come ci siamo scambiati oggi, parole che in qualche modo dovrebbero allontanare, esorcizzare questo rischio, eccetera. Io vi dico con tutta sincerità che mi è difficile pensare di potervi offrire qualche parola che non sia una parola di odio. E con questo il mio discorso è chiuso. E mi è difficile anche solo immaginare che qualsiasi parola io vi possa dire non sia una parola di odio. Perché se è vero, come dicevamo prima, che l'odio è sempre relazionale ed è sempre sistemico, allora per quanto io cerchi di forgiare parole elaborate, pulite, eccetera, eccetera, saranno sempre, inevitabilmente, in un contesto di odio, parole di odio. Qui, ripeto, il discorso sarebbe chiuso, però penso che sia, e quindi il discorso è davvero chiuso. E quindi è un invito, state attenti, quelle che ascoltate da me, di fatto al 99%, se va bene, sono parole di odio, al di là di quelle che possono essere le mie intenzioni e anche le vostre intenzioni. È però perlomeno doveroso che io vi faccia capire qualcosa di questa cosa che sto dicendo. Non darò una definizione dell'odio, vi faccio riflettere su alcuni aspetti che sono già state date, tante definizioni è stato detto. E qui dovrei fare veramente molta, molta filosofia, ma torno un attimo sulla premessa. Mi è difficile pensare che in pubblico, in una maniera impersonale, io possa dire una parola che non venga immediatamente tradotta in una parola di odio. Questo forse sarebbe possibile in una relazione personale, ma occorrerebbe creare degli spazi in cui questo fosse possibile, cioè che per ciascuno, con ciascuno, la mia parola assumesse il significato che essa vuole avere. Allora, non pretendo di dare una definizione dell'odio, però faccio riflettere su questo aspetto. Qui c'è dietro tutta la filosofia, della quale mi è parso di cogliere qualche da capo importante eco nel discorso dell'Ivana Padoan. Proviamo, non lo definisco, dico, ma proviamo a pensare questo, che l'odio sia pensato come il fatto che il negativo, il male, viene identificato con qualcosa. A quel punto voi capite che quel qualcosa che è identificato con il male non è più una cosa alla quale io mi possa contrapporre, che possa combattere, alla quale che possa anche danneggiare. No, è veramente una cosa che devo odiare, nel senso questa cosa deve scomparire. Prendetelo per buono, non vi chiedo di credere a questo. Assumiamo allora che l'odio è quel fenomeno per il quale qualcosa viene identificato con il negativo, con il male assoluto. Un secondo aspetto è che questo sentimento identificante diventa stabile, definitorio, essenziale. Cioè non è che tu mi hai pestato il piede in quel momento, ti odio, però poi sei tante cose oltre a quella che mi ha pestato il piede e che mi ha fatto male e rispetto alla quale io mi sono difeso. No, tu vieni per così dire stabilmente identificato con il negativo. Il terzo aspetto è che dell'odio, attenzione, che l'odio si manifesta, si esprime con manifestazioni esplicitamente, visibilmente aggressive, brutali, violente, o nei gesti, una sberla, un pugno, una coltellata, o nelle parole, sei un idiota, sei un cretino, cioè con tutte le modalità più aggressive. E c'è un quarto punto che anche richiederebbe un grande approfondimento, cioè l'odio in fondo è riservato a un soggetto che si riconosce in qualche modo come tuo pari. noti propriamente la tempesta che ti ha bagnato tutto, ti ha impedito di fare la passeggiata, ti irriti, ma non è ovvio. È per il soggetto dal quale avverti una condanna del tuo essere fondamentale, è verso di lui che provi l'odio. Capite? Sono temi che meriterebbero grandissime riflessioni. Ma veniamo a questo punto. Allora, voi capite la difficoltà di dire una parola che sia diversa da una parola di odio? Tale sarebbe solo una parola assolutamente magica che riuscisse a parlare del negativo, del dolore, della morte, in una maniera diversa da quella che associ immediatamente il negativo a qualcosa, a qualcuno, a una posizione, eccetera, a qualsiasi cosa nel cosmo. Questa è in verità l'unica parola di pace possibile, quella che riesce a distinguere ogni entità positiva dal negativo. Ditemi voi se c'è in cielo e in terra un essere vivente in grado di dire una parola del genere. Vi faccio un altro, introduco un altro tema per far capire quello che voglio dire. Vi propongo una distinzione interna ai discorsi di odio. Rimando al punto 3 che ho evidenziato prima. Il discorso di odio è aggressivo, violento, cattivo. L'atto d'odio è aggressivo, violento, cattivo. E allora vi invito a pensare all'Otello di Shakespeare. E vi invito a riflettere su questa distinzione nei discorsi d'odio. Il discorso d'odio, come è quello che abbiamo fatto prima, è l'atteggiamento d'odio, è l'operare d'odio, che è quello di Otello, che convinto di essere tradito da Desdemona la uccide. E c'è il discorso di Iago, che stando ai criteri che ho detto prima, non è un discorso di odio. È un discorso politicamente correttissimo. Lui anzi difende Castro, difende cose, lui semplicemente fa trovare il fazzolettino. Allora, quando parliamo dell'odio, da capo torna fuori il sistema e la logica multidisciplinare della complessità, un termine caro in questo contesto. E abbiamo questi due discorsi. Uno è il discorso di odio di chi opera l'odio, insulta e uccide, diciamo così. L'altro è il discorso che genera l'odio. Allora, è più responsabile dell'odio e della morte di Desdemona? È più responsabile Otello o Iago? Allora, se noi concentriamo tutta l'attenzione del discorso dell'odio su Otello, siamo completamente fuori strada e il nostro discorso contro l'odio non sfiora nemmeno la ragione e i motivi dell'odio. Ma voglio insistere sulla difficoltà e sul fatto che tutto quello che vi sto dicendo è sbagliato. Perché questo discorso potrebbe far intendere che allora io stia assimilando tutti quelli che fanno il discorso contro l'odio a degli Iago. E anche questo sarebbe un discorso, come dire, che identifica qualcosa con il negativo. Allora, in termini filosofici, questa, perdonate, non posso risparmiarvela, discorso di pace sarebbe quello che fosse libero da ogni forma di negazione. Perché negazione vuol dire negazione. Vi chiedo, esiste nel cosmo, in cielo e in terra, un essere vivente capace di fare un discorso saldo rispetto alla negazione? Allora, quando ci poniamo al problema del salvarci dall'odio, dobbiamo, secondo me, onestamente dire questo. E ripeto, insisto fino fino alla nausea. Questo mio stesso discorso ha valore a seconda del contesto e del sistema interpretativo nel quale cade. Io avrei, come potete capire, moltissime cose in più da dirvi. L'invito sarebbe quello ad accostare alle riflessioni splendide che vi ho fatto fino adesso anche quest'altra riflessione. Il titolo della mia conversazione era «Perché odiamo?». Allora la risposta potrebbe essere «Perché siamo esseri sofferenti?». Siamo esseri dolenti, afflitti dal dolore e dalla morte. Ma c'è qualcosa di più. Perché non sopportiamo questo, rifiutiamo questo e dobbiamo trovare un colpevole di questo. Siamo esseri sofferenti, dolenti, dolore e colpa. Dobbiamo trovare un colpevole, qualcuno che debba essere negato, qualcuno la cui negazione, a cominciare dalla negazione verbale, è una cosa giusta e non ingiusta. Ecco, mi spiacerebbe moltissimo se queste mie parole fossero colte come un invito ad andare a negare quei poveri esseri dolenti e mortali che noi siamo, che si dedicano vita naturale durante, in ogni istante della loro vita, all'arte.